L'altro nome dell'avvento è attenzione. Il tempo che ci stiamo preparando a vivere mi piacerebbe che avesse veramente come centro e come desiderio l'attenzione. L'attenzione dentro di sé e l'attenzione fuori di sé. Panikkar diceva che i più gravi dei peccati è la superficialità, è la mediocrità. E mi sembra che uno dei grandi rischi che stiamo correndo oggi noi è proprio la disattenzione, essere distratti, non cogliere più l'essenza della vita, non cogliere più i momenti importanti, non volgere più lo sguardo all'altro, perché essere attenti non è semplicemente uno stato d'animo, ma è uno stato di movimento. Chi è attento tende verso qualcuno, chi è attento fa un movimento che lo chiama ad essere e ad uscire fuori di sé e a prestare attenzione a quello che accade. Allora il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato e che ci invita a vivere questo tempo d'avvento ha come cuore questo desiderio, ci lancia questa sfida, che questo tempo che ci separa dal Natale potesse essere veramente per ciascuno un tempo di vera attenzione. Ritorniamo ad essere attenti, attenti a quello che ci succede dentro, a riconoscere i movimenti del cuore, a riconoscere anche le nostre emozioni, i nostri sentimenti, cosa sto vivendo, cosa sento, cosa percepisco, ma naturalmente avere anche il desiderio di cominciare ad accorgerci un po' di più quello che l'altro vive. Come sta veramente l'altro? Cosa sente? Essere un po' più attenti. E questo chiaramente richiede impegno e richiede un unico desiderio, quello di ritornare ad avere ritmi più lenti. Perché solo l'elogio della lentezza ci permette di guardare i dettagli della vita, le sfumature dell'altro. Perché mi sembra che invece stiamo andando esattamente in una direzione opposta. Ritmi folli, agitati, pieni di tante cose le nostre giornate, mi fanno sorridere anche un po' amareggiare con le persone che dicono sempre che non hanno tempo. Non hanno tempo per fare nulla. Non c'è tempo per nulla. Eppure le vedi sempre agitate e impegnate. E allora tu ti domandi, ma perché lo dici? Se le tue giornate sono piene di zeppe, di cose da fare, di impegni, di incontri, di lavoro, di attività, tante cose che poi non ci permettono di essere un po' più attenti a ciò che invece forse renderebbe più leggera, più vera e più autentica la nostra vita. È per questo che Gesù inizia dicendo e raccontando il tempo di Noè, perché il tempo di Noè è lo stesso tempo che stiamo vivendo noi. Al tempo di Noè c'erano molte persone, la maggior parte delle persone che erano indaffarate nelle vicende e nelle faccende quotidiane, pur importanti. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, marito, cose importantissime, belle. Ma poi continua Gesù dicendo, e non si accorsero di nulla, e continuavano a vivere tutto questo, scartando ciò che invece era più essenziale di tutti, che stava arrivando il diluvio. E infatti loro, sottolinea Gesù, non si accorsero di nulla finché non arrivò il diluvio e furono trascinati via tutti. Questo non lo dice come minaccia Gesù, chiaramente. Non è che sta arrivando un diluvio nella tua vita, ma potrebbe arrivare anche un arcobaleno nella tua vita però, e tu forse preso da altri non te ne stai accorgendo. Potrebbe arrivare una grande novità, una grande sorpresa di vita. Ma se siamo così ripiegati su di noi e a dare importanza, interesse alla nostra quotidianità che ci stringe, ci stiamo perdendo il meglio. Cioè non siamo aperti alla novità, non siamo attenti a quello che potrebbe accadere, perché siamo convinti troppo che la vita già sta accadendo e quello che accade io me lo porterò per sempre. Quindi quale novità dovrebbe arrivare da me? Se poi proviamo a pensare a qualche novità, chiaramente tutti pensiamo a un diluvio. Ma poi invece probabilmente sta arrivando qualcosa di bello nella tua vita. Forse già sta accadendo. I segni della presenza di Dio sono già rivelati nella tua quotidianità, che però la tua distrazione ti sta portando fuori pista, ti sta portando lontano e stai credendo che non sta accadendo nulla nella tua vita. Da 20 anni a questa parte, da 30 anni a questa parte, ti alzi la mattina, fai le stesse cose, incontri le stesse persone, a volte si fa anche lo stesso tratto di strada per andare al lavoro, ti vai a prendere il caffè sempre nello stesso bar, ti compri sempre lo stesso giornale, arrivi a casa, incontri la famiglia, cucini, vai a letto e poi ricomincia. Chiaro, se noi si campa così, vivendo queste giornate in maniera sterile, allora è chiaro che ci fugge l'essenziale. L'invito di Gesù è non arrivare a non accorgerti di nulla, di non accorgerti dei segni di vita, di speranza, di novità che nella tua vita ci sono. E allora mi piacerebbe che iniziamo tutti questo tempo d'avvento ritornando ad essere meno distratti. Perché diciamocelo pure che il peccato più grande che ci portiamo dentro è la distrazione. Ci accorgiamo delle cose solo alla fine, solo quando sono accadute, solo quando dentro di me sono arrivato alla frutta, solo quando l'altra persona, per esempio, ha preso una decisione, fa una scelta, e io sono solo capace di dire non me ne ero accorto. Eppure sembrava una persona per bene, oppure non mi aveva dato motivo per pensare che avesse fatto questa scelta. Allora, per non arrivare a questo, per non arrivare a questa disattenzione, forse bisognerebbe recuperare l'invito che fa Gesù, di ritornare ad essere attenti, attenti a quel che accade. Lui continua nel Vangelo invitandoci a vegliare, ad avere gli occhi aperti, vigili, svegli, come la sentinella, come il gufo nella notte, capaci veramente di scrutare tutto ciò che accade, tutto ciò che dentro di noi e fuori di noi accade, le sfumature, i dettagli. Se un Dio vogliamo incontrarlo a Natale, incontreremo un Dio che sta nei dettagli, nelle piccole cose, e lo troverai lì dove tu credi di non poterlo mai trovare, in quelle sfumature, non nell'evidenza, mai. Dio non lo troveremo mai nella luce violenta, non lo troveremo mai nell'evidenza palese, ma sempre lì ai margini, ai crocicchi delle strade. Io sono affascinato tremendamente dai fiori di campo che crescono ai cigli delle strade, no? Dove finisce l'asfalto. Beh, lì sono i fiori più belli, che nessuno riguarda, nessuno ci fa caso, perché siamo presi dalla strada maestra, siamo presi ad andare dritti per la nostra strada e allora non ci accorgiamo di quello che invece è contorno e cornice e che ci accompagna su questa strada. Fateci caso, ai cigli delle nostre strade ci sono i fiori più belli. Oppure spero che qualcuno di voi queste sere, prima di tornare a casa, abbi la voglia, il desiderio, il tempo e il coraggio di alzare gli occhi al cielo e di guardare questo cielo stellato queste sere. Sono 2 o 3 sere che ci presentano delle stelle straordinarie e sono sopra di noi. E a volte noi invece, dritti per le nostre strade, con i paraocchi sulla nostra quotidianità, non ci concediamo neanche il tempo di alzare gli occhi al cielo e guardare uno spettacolo che solo guardarlo riempie il cuore e l'anima e ti fa dire questo è Dio, questo mi basta. Oppure questo sole particolarissimo nel tempo che stiamo vivendo, siamo a dicembre, abbiamo delle giornate con un sole molto particolare, ma che fa un cielo di un'autenticità, un cielo così terso, che solo guardandolo noi siamo proiettati verso l'infinito. Ci darebbe almeno la possibilità di renderci conto che non è tutto qui, che non è tutto finito, che non è tutto limitato, ma c'è qualcosa che mi invita a perdermi. E queste sono due o tre cose piccole che mi vengono in mente, ma ce ne sono migliaia che accadono nella tua vita, che si presentano ogni giorno davanti a noi, eppure noi distratti o concentrati pensando di fare cose importanti e utili, ci sfuggono. Ecco vegliare che cosa significa. Vegliare non significa avere l'ansia della veglia, perché anche lì mi sembra che noi ci intrappoliamo sempre in queste interpretazioni estreme. Quando Gesù ci invita a vegliare, non significa che dobbiamo essere attenti perché non si sa mai qualcuno ci sta fregando, perché noi interpretiamo così l'attenzione, sì, bisogna essere vigili e attenti perché non si sa mai quello che ti può accadere, devi sempre controllare tutto perché gli altri ti possono interferire, ti possono fregare, ti possono... No, calmi, cioè calmi, attento, vigilante, cioè significa cogliere la bellezza, cogliere semplicemente questo dono di Dio, questa carezza di Dio che ogni giorno ti viene regalata e che tu neanche richiedi e che neanche meriti, eppure Lui te la dà. Questo è straordinario. E continua Gesù raccontando di questi esempi, no? Ci saranno due uomini nel campo, uno verrà preso, l'altro lasciato, due donne alla macina, una sarà presa, l'altra lasciata, e continua dicendo, capite bene questo, perché dobbiamo capirlo bene, perché anche qui mi permetto di dire che ci sono state delle interpretazioni sballate, disorientate su questo brano del Vangelo, come per esempio il continuo quando dice se uno sapesse a che ora viene il ladro non si lascerebbe scassinare la casa. E uno a che cosa pensa subito? Alla morte. Ma quando mai? Perché? Se lo paragona al figlio dell'uomo che verrà, non è la morte, perché il nostro è il Dio della vita. Io non so perché qualche anche confratello insiste su questa idea che il ladro è la morte e che viene a prendere uno e lasciarne un altro e sorella morte che viene. Non è così. Perché se questo è il paragone per dire così verrà il figlio dell'uomo è Gesù, è Dio. Può mai venire nel dolore, nella morte, nella sofferenza? No, è il Dio della vita. Quindi impariamo ad ascoltarlo. Io ho provato a leggervelo come dovrebbe essere letto. Perché è chiaro, se noi lo leggiamo, se noi lo leggiamo così, perché anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. E allora è chiaro, una minaccia, cioè ci si spaventa tutti, dice no, cavolo, qua è un macello, o no? Invece se uno lo legge così, perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immagini viene il figlio dell'uomo. Cioè nasce un desiderio, cioè nasce una voglia di incontrarlo questo figlio dell'uomo. Perché se lo si legge con il tono minaccioso e con il dito sempre così puntato, uno ha paura, uno ha realmente timore di Dio, ma di Dio non bisogna aver timore, perché è il Dio della vita, è il figlio dell'uomo, è vita pura, è bellezza, è gioia. Allora, questo racconto del Vangelo è per dire che nell'avvento, in questo tempo, arriverà la gioia. Arriverà il Dio che ti salverà, che ti libererà, che spezzerà le catene e ti donerà veramente la gioia e la speranza di cui tu hai bisogno oggi. Io penso che sia importante avere questa immagine nuova di Dio, perché altrimenti noi ci ingabbiamo, altrimenti veramente ci intrappoliamo dietro interpretazioni che non hanno niente a che fare con il Vangelo, niente a che fare con il Dio che viene, perché anche questo a me mi piace da vivere, il nostro è il Dio che viene, cioè viene il Signore Gesù, Maranatà, questo è l'inno che nell'Avvento viene proposto, no? L'idea del Maranatà mi piace perché è un Dio di movimento, è un Dio che viene, è un Dio che ti rinnova, è un Dio che realmente viene a darti tutto quello di cui tu hai bisogno. Quindi è il Dio che viene il nostro, è il Dio del movimento, è il Dio che ha bisogno di te per il cambiamento. Perché non bisogna aver paura del cambiamento, non bisogna aver paura di essere nuovi, di guardare con occhi nuovi mio marito, mia moglie, i miei figli, le persone che vivono con me. Non abbiate mai paura e permettete sempre la possibilità che l'altro possa cambiare. Possa cambiare nel senso che non può essere ridotto al suo sbaglio e al suo errore. Io vi prego, questo tempo di avvento di quest'anno, cogliamolo con questa grossa novità. Consideriamo gli altri a partire dalla possibilità che hanno di cambiare e non dal proprio errore, non dal proprio sbaglio, non dall'inciampo che hanno avuto. Ci accorgeremo che gli altri assumono realmente un altro significato nella nostra vita. Io non mi stancherò mai di dirlo, lo dico spesso, che forse non dovremo più perdere tempo ad amare l'altro. Non dovremmo più stare lì a perdere tempo, a portarci rancore, a portarci il desiderio di vendetta dentro di noi. La vita è troppo breve per continuare ad essere egoisti. La vita è troppo breve per continuare a portarci rancore, per portarci del male che ci produce altro male dentro di noi e non ci fa campare bene. Il male, vi prego, rimandatelo sempre, rimandiamolo sempre a domani, a dopodomani, piuttosto il bene, vivilo oggi, il bene che puoi fare oggi, fallo, non rimandarlo a domani. Se vuoi dire a qualcuno ti amo, diglielo oggi, non aspettare domani. Se vuoi dare un abbraccio a qualcuno, dargli una carezza, un bacio, daglielo oggi, non aspettare domani, non rimandare a domani. Se devi perdonare qualcuno, perdonalo oggi, non stare lì a dire vabbè, vedrò, aspetterò domani, quando lo incontrerò forse lo farò. Fallo oggi, la vita è troppo breve. Guardate ragazzi che è così, 80-90 anni, ma che sono? Ma non ve lo dico, e non ve lo dico per essere pessimista e quindi per avere il peso che sorella morte non ci vuole, verrà per tutti, tanto lo sappiamo che è così, ma con il desiderio di vivercela pieno questa vita. Il bene che puoi fare oggi, fallo, perché non arrivi anche tu a dire non me ne ero accorto di nulla, e quindi ad avere rimpianti dentro di te. I rimpianti per il bene non funzionano. Vi auguro soltanto di avere rimpianti per il male non fatto. Su quello vorrei che tutti noi avessimo rimpianti, perché va bene così, ma sul bene che puoi fare, che ciascuno di noi non abbia rimpianti. Cominciamolo così questo avvento, cominciamolo con questa spinta, con questo desiderio, e io penso che veramente il Signore si mostrerà nuovo alla nostra vita. E forse in questo tempo di gestazione arriveremo tutti a partorirlo, questo Dio finalmente, e a tenercelo a fianco, come un fratello, un amico, una madre, un padre, qualcuno che ci vuole bene.